Lunedì 10 marzo sta per iniziare una nuova puntata di Impatto, trasmissione contro le nocività. E iniziamo subito con gli argomenti di oggi. Parleremo abbondantemente della situazione della Calabria. La questione dei rifiuti in Calabria si fa accesa, in particolare fra le zone di Catanzaro e Cosenza. Sentiremo infatti dei compagni che ci parleranno delle situazioni della discarica di Battaglina in provincia di Catanzaro e del Celico a Cosenza. Passeremo poi in volata a parlare della discarica di Brindisi, sempre del benamato Cerroni, e poi aggiornamenti da Fukushima. Ricordiamo a tutti coloro che volessero scriverci che la nostra email è impatto@ondarossa.info. Il numero di telefono per chi volesse chiamare in trasmissione è 06 49 17 50.
Eccoci di nuovo in onda con Impatto. Oggi, appunto, come annunciavamo durante l'apertura, avremo una puntata in cui parleremo soprattutto della Calabria e dell'emergenza rifiuti che tanto paventata dalla regione, che in questo periodo sta vivendo. In particolare avremo adesso una corrispondenza con un militante del presidio contro la discarica di Battaglina. Di questa discarica abbiamo già parlato circa un mese fa, dal momento che è un progetto molto particolare. Parliamo del progetto di quella che potrebbe diventare la seconda discarica più grande d'Europa, probabilmente dopo Malagrotta, quindi un nuovo ecomostro abnorme, dal momento che si parla di una discarica dove andrebbero sversati rifiuti tal quali, solidi urbani nonché rifiuti speciali. Una discarica che inizialmente ha ottenuto l'autorizzazione fatta passare come isola ecologica, quando in realtà è una discarica. Precisiamo che l'isola ecologica sono le isole ecologiche sono quei posti dove i rifiuti differenziati vengono stoccati o eventualmente separati per poi essere direzionati ai vari concorsi di riciclaggio, mentre in questa discarica verrà versato tal quale, anche diciamo in contraddizione con la legislazione europea, che per esempio qui a Roma ha bloccato tanti sversamenti, perché ormai soltanto i rifiuti trattati possono essere versati in discarica. Questa discarica ha avuto una forte opposizione locale tra le tre città di Borgia, San Floro e Girifalco, che appunto sono nella zona tra Catanzaro e Lamezia Terme, anche perché è una discarica che si posiziona in una zona di boschi che ha avuto tra l'altro tutto un progetto di 40 anni di rimboscamento molto costoso per la regione, e tra l'altro la stessa valutazione di impatto ambientale del 2009 bloccava il progetto perché è una zona con delle criticità a livello di sistema idrico della superficie, è una zona con grande frastagliatura, e tra l'altro la falda che andrebbe ad essere toccata dalla discarica rifornisce circa 100.000 persone degli abitati lì intorno. Quindi già a gennaio c'è stata una manifestazione di 10.000 persone e un presidio di fronte alla zona dei cantieri per bloccare appunto sia i camion che devono preparare gli invasi, sia successivamente, ma si spera di no, quelli che sverseranno i rifiuti, già a partire dal 13 gennaio. Un presidio che continua ad andare avanti e che tra l'altro sta entrando in contatto con altri movimenti della regione, con cui entreremo in contatto tra l'altro più tardi. E tra l'altro c'è stata anche recentemente da parte della Sirim, che è l'azienda che si dovrebbe occupare della costruzione della discarica, una querela a tre persone del comitato, quindi le prime intimidazioni a seguito della loro partecipazione in un video informativo informale in cui parlavano appunto dei punti oscuri di questa questione. Abbiamo adesso in linea con noi appunto Carlo Alberto, che è uno dei membri del comitato. Ci senti, Carlo?
Sì, ciao.
Ciao. Abbiamo...
E ciao a tutti gli ascoltatori.
Grazie di partecipare alla trasmissione. Io ho appena, diciamo, introdotto l'argomento parlando un po' della questione, insomma, della discarica di Battaglina. E speriamo in un tuo intervento per avere degli aggiornamenti su quello che è successo in quest'ultimo mese.
Sì. Ma innanzitutto conviene fare anche innanzitutto conviene fare un poco di storia di questa vicenda, per come è nata, perché ci dice molto sullo stato della politica e dello spirito pubblico nella nostra regione, insomma, e sull'illegalità dominante. La Battaglina è una località che fa parte del comune di San Floro, però è proprietà del comune di Borgia, e si trovava in una zona boscosa con macchia mediterranea, con delle colture arboree pure abbastanza rare e pregiate, in una zona arenaria, quindi estremamente friabile. Giustino Fortunato una volta definì la Calabria uno sfasciume pendulo sul mare, per dire che l'assetto morfologico è molto ma molto fragile, difatti è soggetto a frane, ad alluvioni, eccetera. Per consolidare quest'area nel 1960 venne avviato un progetto di rimboschimento, per cui a distanza di 60 anni, insomma, lì sorgeva un bosco fatto di querce, eucalipti e macchia mediterranea. Ora improvvisamente nel 2000, curiosamente, questo bosco viene dato alle fiamme nel 2007, e immediatamente dopo viene aperta una pratica da parte di privati per poter inseriare in quell'area una isola ecologica. Ora, l'isola ecologica non è nient'altro che uno spazio con container adibito alla raccolta di prodotti che debbono essere avviati poi al riciclaggio, prodotti della raccolta differenziata che debbono essere avviati al riciclaggio. Il bosco residuo viene tagliato, e a questo punto interviene la Guardia Forestale, che ovviamente applica la legge che prevede un blocco delle attività per 15 anni nelle zone che sono state colpite da incendi. E la Guardia Forestale, nella sua indagine, rileva tutta una serie di vincoli che gravano su quell'area. Praticamente si tratta di una zona sismica del massimo grado di sismicità, è una zona A classificata come tale, quindi massimo grado di sismicità. C'era il vincolo per l'incendio e c'era un vincolo idromorfologico per la presenza del bosco, per la friabilità e per il fatto che 10 metri sotto ci sono le falde acquifere che alimentano acquedotti di Lamezia Terme, città di 80-90 mila abitanti, e di tutti i comuni del comprensorio, tra cui quello dove abito io. Ci sono due fiumi sotto questa area, il fiume Pesipe e il fiume Conicello, che irrigano delle zone agricole densamente, con un reticolo fittissimo di aziende agricole e zootecniche, e quindi, insomma, era la zona meno indicata per fare una isola ecologica, che nel frattempo, nei vari passaggi burocratici che ha subito dopo i vari nulla osta attraverso le deliberazioni dei due comuni interessati, che concedevano convenzioni e sdemanializzazioni dell'area, e quest'area non era assolutamente indicata. Poi insensibilmente da isola ecologica è diventata discarica per rifiuti normali, poi discarica per rifiuti tossici, speciali, e pericolosi, cioè fanghi industriali e amianto. A questo punto nel marzo sono iniziati i lavori, dopo vari blocchi anche giudiziari. Nel marzo dell'anno scorso sono iniziati i lavori, che dovevano essere conclusi a fine novembre. Praticamente 15 giorni prima che terminassero i lavori. Casualmente un nostro amico che girava per le campagne per scattare fotografie si è reso conto che lì c'era un cratere enorme, che preludeva appunto a una discarica, anche se nel cartello c'era scritto isola ecologica. Abbiamo lanciato l'allarme, informato l'opinione pubblica, ma la gente fino allora era convinta che lì ci sarebbe stata la solita postazione di pali eolici oppure di impianti fotovoltaici che hanno deturpato qui da noi tutto l'ambiente, per cui era rassegnata. I sindaci invece e gli amministratori si stringevano nelle spalle, dicevano è tutto a posto, non è competenza nostra, è un altro comune, le carte sono in regola, non ci sono rischi.
E come è nata quindi l'opposizione da parte di voi della zona?
A questo punto visto che i sindaci non si muovevano, siamo andati noi a prenderci le carte nei vari uffici giudiziari e regionali e comunali, e così abbiamo scoperto questo castello di menzogne incredibile, e così ci siamo attivati. Siccome i nostri comuni sono collegati tra di loro in una sorta di consorzio comunale, il PSA, piano strutturale associato, che significa mettere in comune le infrastrutture, quindi c'è uno strumento urbanistico generale, e praticamente neanche nelle carte di questo strumento generale questa discarica veniva menzionata. Quindi ci siamo insospettiti, abbiamo letto tutte le carte, siamo andati dal capitano dei carabinieri di Girifalco, abbiamo informato la stampa, e in tutti i nostri comuni sono sorti dei comitati di cittadini che poi si sono collegati tra di loro in un comitato no battaglina. Siamo riusciti anche a raccogliere l'adesione di un gruppo di professionisti, di avvocati che ci hanno dato una mano nello stendere le denunce alla Procura della Repubblica, nello scrivere le diffide alla Regione e ai vari comuni. Abbiamo ottenuto anche l'adesione di Legambiente nazionale. Siamo riusciti a smuovere dal sonno alcuni partiti politici, per esempio hanno fatto un'interrogazione parlamentare il Movimento 5 Stelle, Sinistra Ecologia e Libertà, Rifondazione Comunista alla Regione, persino il Partito Democratico, buon ultimo, ha fatto un'interrogazione parlamentare. E alla fine, vista la riluttanza, il Comune di San Floro ha sospeso la sua delibera di concessione, mentre quello di Borgia nicchiava, e in un tempestoso consiglio comunale che si era concluso con un nulla di fatto è accaduto un episodio clamoroso che qui da noi ha avuto una certa risonanza nella stampa, ma a livello nazionale curiosamente è passato sotto silenzio. Eppure è un fatto emblematico, c'è un migliaio di cittadini inferociti per il nulla di fatto con cui si erano conclusi i lavori del Consiglio Comunale. Un migliaio di cittadini inferociti ha aspettato gli amministratori che uscissero dal Palazzo Comunale e li ha accolti con improperi, spintoni, insulti, e qualcuno ha rimediato anche delle percosse, insomma.
Scusami Carlo, il Consiglio Comunale di che comune?
Di Borgia. Consiglio Comunale che era stato sciolto 2 anni fa per mafia, e questa qui è un'eredità, cioè questa discarica è un'eredità del precedente Consiglio Comunale, solo che il nuovo Consiglio Comunale ovviamente non ha avuto il coraggio di affermare una sua discontinuità rispetto a quello precedente, e i cittadini a questo punto è come se avessero colto questa occasione per liberarsi di questa cappa che li opprimeva, e gliel'hanno suonate di santa ragione. Ovviamente gli amministratori si sono ben guardati nello sporgere denuncia eccetera, e dopodiché abbiamo fatto anche un esposto al magistrato degli usi civici, che si pronuncerà il 31, ma noi sappiamo, come ha saputo anche la Regione Calabria naturalmente, che esiste una giurisprudenza in proposito, gli usi civici che sono delle consuetudini di epoca antichissima, appartengono alla comunità e non possono essere alienati, non possono essere privatizzati.
Quindi sei così ottimista rispetto al risultato di questo esposto?
Sì, perché ieri è uscita una delibera della giunta regionale in cui viene sospesa l'autorizzazione a costruire la discarica e si attendono i 60 giorni di rito per annullare completamente l'atto. Ovviamente però la popolazione è guardinga, perché nella nostra regione vi è uno stato permanente, possiamo dire oramai, di emergenza rifiuti. Molti temono che si tratti di una strategia della tensione per determinare appunto una situazione di rischio per la salute pubblica, che giustificherebbe poi
autorizzazioni che di solito richiedono procedure più lunghe.
Il prefetto e il commissario straordinario dei rifiuti, per cause di salute pubblica, possono essere aggirate anche le norme che esistono, no? E allora la gente continua a presidiare l'area imperterrita anche con il maltempo, insomma. E quindi la vigilanza è ben desta, anche perché vi è una mobilitazione oramai in tutta la nostra regione, perché ci si è resi conto che la nostra terra, non da oggi ma da decenni, è una sorta di la Mecca per gli speculatori, per le ecomafie, per i trafficanti di veleni. Già negli anni 90 Mario De Aglio, nel Diario Settimanale, che era una rivista che adesso non esce più, denunciò lo scandalo dei rifiuti tossici in Calabria. E quindi ci sono casi, quelli di Crotone, di Africo, ci sono zone intere della nostra regione con una incidenza di tumori anche nei bambini piccoli, che sono al di fuori delle statistiche, molto superiori alle statistiche nazionali. Quindi c'è una accesa sensibilità in questo campo, e vista la sordità dei partiti politici o il loro oramai essere infeudati ai centri di interesse economico e anche a poteri oscuri, si sta assistendo alla proliferazione di movimenti spontanei di cittadinanza attiva che si organizzano dal basso e che non si accontentano di dire no alle discariche, di impedire che vengano avvelenati i fiumi e i nostri terreni, ma hanno l'ambizione di proporre anche delle soluzioni alle
istituzioni. E quindi si sta creando
la politica della raccolta spinta porta a porta per arrivare a rifiuti zero, insomma.
Carlo, ma si sta creando un coordinamento tra i comitati della regione?
Guarda, proprio oggi pomeriggio, nel momento in cui stiamo parlando, c'è una riunione a Bisignano, in provincia di Cosenza, dove è stata bloccata anche lì un'altra discarica, di tutti i comitati della regione, e un altro convegno sarà a breve a Reggio Calabria, proprio per mettere a punto un coordinamento, insomma, è anche uno sbocco politico, vista la latitanza delle istituzioni. Queste domande dei cittadini è giusto che trovino uno sbocco, insomma, e che si dia una soluzione a questo problema, su cui per l'intanto, insomma, ingrassano determinati interessi, quelli che sono coinvolti per esempio nel trasporto dei rifiuti dalla nostra regione in altri siti, per esempio, che sono nelle mani ovviamente dei soliti.
E sicuramente comunque anche un'imprenditoria che di questo mercato può fare un grandissimo business, perché comunque di rifiuti si guadagna molto.
Il tentativo che è stato proposto dalla regione nei giorni scorsi era quello di affidare la gestione dei rifiuti e delle discariche all'imprenditoria privata. Su ciò c'è stata una levata di scudi, ovviamente. Noi vogliamo che sia il pubblico a gestire questo settore sulla base del rispetto di precise garanzie e soprattutto attraverso una scelta molto qualificata, insomma moderna, che tende a ridurre al minimo la produzione di rifiuti attraverso la raccolta differenziata, il riciclaggio e quindi un'opera pure di educazione, di formazione attraverso le scuole, attraverso l'azione degli assessorati comunali. Insomma, è una battaglia che per la nostra terra è appena agli inizi, quindi sappiamo.
E noi vi facciamo tanti auguri per questa battaglia. Senti Carlo, io ti ringrazio, volevo sapere da te se magari il tuo comitato ha comunque un sito di riferimento o comunque un canale informativo.
Ha un profilo su Facebook, Comitato No Discarica Battaglina, insomma, che poi è collegato con altri similari, insomma, di tanti attivisti, di tanti militanti che sono sorti in tutti i paesi che fanno parte di questo comprensorio, che sono Cortale, Girifalco, Amaroni, Borgia, San Floro, Settingiano, insomma.
Grazie mille allora per la tua partecipazione. Noi da questa radio continueremo a monitorare comunque la situazione della Calabria e di Battaglina e insomma spero che avremo modo di risentirci e di avere delle buone notizie.
Sì, ti ringrazio tantissimo e ti auguro buon lavoro.
Grazie, ciao.
Ciao.
E allora dopo questa corrispondenza andiamo con un po' di musica, però ricordandovi che subito dopo avremo un'altra corrispondenza sempre con la Calabria, questa volta dalla provincia di Cosenza, perché nella località di Celico dal fine settimana, da sabato e a questa mattina, insomma, ci sono stati presidi di popolazione contro lo sversamento di rifiuti in questa discarica e ci sono state anche cariche e tafferugli, e quindi insomma ci risentiamo direttamente con i compagni della zona subito dopo la musica. Yo, the faster you die. Lately I've been under fire, but I'm a survivor. I know pain and adversity all too well, strength supplier. Possess the keys to open doors of opportunity. Spokesman for my community, surely is what I'm soon with be. I found a way to get by the hatred and the scrutiny. They wanna tear us apart, I stay promoting unity. Beautiful melodies and music helps me stay sane. How these chapters get composed and each song is arranged.
Triggers,
the flesh is weak and if you let it, life will scar you. If you shine every day, you'll have a brighter tomorrow. I never give up, it's no need to quit, cause I acknowledge my power lies in persistence. I stay humble, treat everybody equal, respect women, children, and elders, especially my people. Believe in self, I know my fam got my back, and if I get sidetracked, I strategize, then react. Keep yourself in gear, maintain your stride. They say life's a highway, I whip when I ride. Focus on the road, feet on the gas. Watch for reckless drivers and hope you don't crash.
Speed up, come on, yo, pick your feet up. Speed up, little louder, turn the beat up. Speed up, no time to ask why. The slower you move, yo, the faster you die. Speed up, come on, yo, pick your feet up. Speed up, little louder, turn the beat up. Speed up, no time to ask why. The slower you move, yo, the faster you die. Don't stand too close, or bring bread if you want toast. I roast, live wire, 50,000 volts. Yeah, combos, that's right. But back it up to a terabyte. Hard drive, hard wire to stay alive. In the heat of the battle, I thrive. Try to drag me down, I rise. We born riders. We in the party like liquor store lighters. On fire, hip-hop's my dream, I'm a young squire. Head in the game, call us the umpires. We yell it out, with no flyers, we set it out. Word of mouth and ear to ear. Circles the globe just to bring it here. What this thing you hear, so raise your beer. Stand on your chair, throw your hands in the air. Sound off with a cheer. Trickers, shadow hunters. I say trickers, shadow hunters. Speed up, come on, yo, pick your feet up. Speed up, little louder, turn the beat up. Speed up, no time to ask why. The slower you move, yo, the faster you die. Speed up, come on, yo, pick your feet up. Speed up, little louder, turn the beat up. Speed up, no time to ask why. The slower you move, yo, the faster you die.
The slower you move, yo, the faster you die. The slower you move, yo, the faster you die. The slower you move, yo, the faster you die. The slower you move, yo, the faster you die. The slower you move, yo, the faster you die. The slower you move, yo, the faster you die. The faster you die. The faster you die. The faster you die. The slower you move, yo, the faster you die.
Allora, di nuovo in onda dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Come avevamo annunciato prima di questa canzone, ci siamo messi in collegamento con la Calabria e in particolare con la provincia di Cosenza per questa vicenda dell'apertura dello sversamento di rifiuti presso la discarica di Celico, che insomma è arrivata agli onori delle cronache anche grazie alle attività del locale comitato che si batte contro questi sversamenti a causa del forte contrasto che c'è stato anche con le forze dell'ordine proprio durante il fine settimana e questa mattina, che ha cercato di permettere l'ingresso dei camion dentro questa discarica. Allora, abbiamo in collegamento Giovanni, pronto, ci senti?
Sì, sì, sento tutto.
Allora, insomma, ti ringraziamo per la presenza da questi microfoni e ti chiediamo di raccontarci cosa è successo questo fine settimana, questa mattina, e il perché, un po' di storia, insomma, di questo sito che viene, a quanto ci ha detto fuori onda, riaperto al conferimento di rifiuti indifferenziati.
Sì, salve. Questa mobilitazione è scaturita da un provvedimento a livello regionale che in pratica apriva lo sversamento di tal quale anche l'utilizzo di discariche anche private. Ora, questa discarica veniva utilizzata solamente per conferire organico nell'impianto di compostaggio che ce l'ha, però accanto all'impianto di compostaggio c'è anche una discarica dove anche a volte si era conferito dei rifiuti. La mobilitazione nasce per impedire che si venga sversato il tal quale a questa discarica. È una mobilitazione che è cominciata da quasi un mese e che man mano si andava avanti, i cittadini, il comitato promotore hanno preso coscienza dei problemi della politica dei rifiuti e sempre più hanno capito che la politica regionale non la condividevano e quindi andava contrastata. E quindi da quasi un mese in pratica si è costituito un presidio e ultimamente, siccome dopo un accordo abbastanza controverso, confuso, in cui non si era pienamente coscienti di quello che effettivamente erano le intenzioni della politica regionale, quindi finito questo accordo che prevedeva 10 giorni di conferimento e poi di smettere, o comunque far arrivare solo il residuo della raccolta differenziata, questo non si è verificato e sono venuti a sversare di nuovo tal quale. Ci siamo organizzati e abbiamo fatto dei presidi che contrastavano questo proposito della regione, quindi con tutti i provvedimenti che ci sono dietro.
Perdonami Giovanni, una precisazione, se lo sai, insomma, dipende semplicemente dal tipo, dalla tipologia di rifiuti che viene sversato, oppure è cambiata proprio cioè ricevete più rifiuti perché arrivano quelli dalla città, da Cosenza e non...
Scusa, puoi ripetere per favore?
Sì, cosa è cambiato? È cambiato anche il flusso dei rifiuti, nel senso che ha chiuso la discarica di Pianopoli, a quanto, insomma, ci avete detto.
Il problema è che è venuta fuori questa emergenza. Perché è chiusa e quindi una serie di paesi, tra cui il capoluogo Cosenza, doveva venire a sversare qui in questa discarica, e quindi con il problema che da qui a poco tempo veniva riempito, e quindi tutti i problemi connessi.
Senti, allora, insomma, quindi questo qui è brevemente il quadro della situazione lì in provincia di Cosenza. Noi abbiamo dato notizia anche delle iniziative che sono state fatte sempre in Calabria, però questa volta in provincia di Catanzaro, contro la discarica della Battaglina.
Una manifestazione di 10.000 persone, e un po' adesso è bloccata per una serie di vicende, sia di tipo normativo, di contrasto, perché sono attivati, e quindi è stata per adesso bloccata quella iniziativa, quella quota. Come pure tante altre situazioni, c'è la situazione di Bisignano, dove fra poco ci sarà una riunione, proprio una conferenza, per parlare della problematica dei rifiuti a livello regionale. C'è la situazione al Lago, c'è la situazione a Reggio Calabria, insomma. Siamo in piena emergenza a livello di regione.
Quindi diciamo che il ripiego sul il Celico è un ripiego proprio per sopperire alle inadempienze che si sono sommate nel corso degli anni.
Che si ripetono con 16 anni di commissariamento, e questa nuova giunta che persegue e insiste sullo sbocco, che in pratica si riduce a inceneritori e discariche.
Ok, quindi le soluzioni proposte sono sempre le solite soluzioni nocive e pericolose per la salute delle popolazioni e dell'ambiente.
Sì, noi, tra l'altro, questa mobilitazione sta portando avanti, per esempio, come comitato, il comitato si chiama appunto Comitato Ambientale Presilano, e sta portando avanti, tra l'altro ha elaborato delle proposte, una serie di proposte che poi fra l'altro sono state fatte proprie dei comuni della Presila, che hanno svolto proprio un consiglio, hanno riunito i consigli comunali simbolicamente proprio al presidio dove eravamo noi, e ha fatto proprio le proposte del Comitato Ambientale Presilano, che in pratica vanno verso la raccolta differenziata, e come strategia è quella strategia rifiuti zero.
Ok, senti, ti volevo chiedere se avete un sito di riferimento dove ascoltatori e ascoltatrici possono prendere informazioni su questa battaglia.
Ecco, Comitato Ambiente Presilano.
www.comitatoambientepresilano una pagina Facebook,
penso che sia. Comunque, secondo me, mettendo Comitato Ambiente Presilano si dovrebbe arrivare al sito.
Allora noi ti ringraziamo per questo aggiornamento, e se ci saranno
se è possibile vorrei dire che
dici.
Ci sono stati questi due giorni di scontri, e soprattutto oggi c'è stato questo scontro, abbastanza la forzatura della polizia, e noi abbiamo resistito, e poi c'è stata una pausa in cui c'è stata una riunione in prefettura, che in cui si è arrivato a un accordo che prevede appunto un'ulteriore riunione a livello regionale per concordare qualcosa che dovrebbe superare la questione del tal quale conferito, però è una cosa che sta avvenendo in questo momento, quindi non sappiamo concretamente come andrà a finire.
Quindi
però
sia
i comitati, i comuni, che noi siamo determinati ad andare avanti. Quindi se per esempio domani la mobilitazione continua, e quindi domani se dovesse arrivare tal quale, noi siamo pronti a fare un nuovo blocco.
Ok, e noi ci rallegriamo per la vostra determinazione rispetto alla vostra situazione, e quindi vi auguriamo la massima fortuna per le iniziative eventualmente di domani mattina.
Grazie,
ti ricordiamo che insomma
dato.
I microfoni qui sono aperti per raccontare quello che sta succedendo anche domani mattina, basta fare una telefonata.
Ok, grazie.
Allora, grazie a te e una risentirci.
Arrivederci, ciao.
E allora, dopo questa lunga carrellata sui problemi che riguardano discariche per quello che riguarda la Calabria, andiamo a una pausa musicale e ci risentiamo a breve con notizie dalla Puglia e poi con l'anniversario dell'incidente di Fukushima.
We used to be number 10, now we permanent in one. In the battle, lost my finger, mic became my arm, pistol nozzle, it's nasal. Blood becomes lukewarm, tell them, come on, be easy now, squeeze this armor. Test why cleft, see that flesh get scorned. Beat so bad, make it feel like you ain't wanting to be born, John. And tell your friends, they the hell out of my lord. Chicken George became dead George, stealing chickens from my farm. Another dead pigeon. If you're my theosis, then I'm bringing all hatred, Cecilia. Nobody shoot me. My body made a hand grenade. Girl bled to death while she was tonkin' in the razor blade. That sounds sick, maybe one day I'll write the horror. Blackula comes to the ghetto, Jackson Acura. Stevie Wonder sees crack babies becoming enemies in their own families. I'ma get them coming up when we soon done. Gun by my side just in case I got the rum. A boy on the side of Babylon trying to front like you're down with Mount Zion.
Yeah. Ooh la la.
Like you're down with Mosiah.
torniamo ancora in onda, siamo sempre ad Impatto, la trasmissione che si occupa di lotta contro le nocività ambientali. Oggi abbiamo parlato soprattutto di rifiuti in Calabria, rimaniamo a sud, anche se comunque parleremo di una nostra vecchia conoscenza che di solito non manca mai nelle nostre trasmissioni. Infatti una piccola notizia veloce sul fatto che una discarica di Manlio Cerroni, il monopolista di Roma attualmente indagato per il grande scandalo dei rifiuti della provincia, ha visto confermata un'autorizzazione per La Formica, che invece è una discarica che possiede a Brindisi, discarica precedentemente al centro di un processo per smaltimento illecito di rifiuti e gestita negli ultimi tempi sotto il controllo di un amministratore giudiziario, ha invece ottenuto questa settimana l'autorizzazione, si è vista rinnovare quindi l'autorizzazione integrata ambientale e nonché il suo allargamento, l'autorizzazione per l'allargamento, il raddoppiamento della sua volumetria con un aumento appunto di 1,5 milioni di metri cubi e quindi niente, se è stato in difficoltà nella nostra regione, a quanto pare gli affari di Cerroni invece continuano ad andare a gonfie vele in altre.
Eh sì, in altre regioni come la Puglia, dove però insomma anche lì il presidente della regione e tutto il suo apparato amministrativo qualche problema ce l'ha, sempre per questioni legate all'ambiente e alle nocività, perché giovedì 6 marzo, lo scorso 6 marzo, Nichi Vendola, governatore della Puglia, è stato rinviato a giudizio insieme agli altri 53 indagati per associazione a delinquere finalizzata al disastro ambientale. E quindi non ci meravigliamo che la Regione Puglia abbia rinnovato e allargato la discarica di Brindisi, di proprietà di Manlio Cerroni, visto in che grande schifezza sono comunque implicati. E in particolare per Vendola l'accusa è quella di aver fatto pressioni indebite su l'Agenzia Regionale di Controllo, l'ARPA. Guarda un po', una storia che si ripete anche da queste parti. In questa regione l'ARPA è invischiata in inchieste proprio sulle proprie attività svolte in maniera truffaldina, e in Puglia Vendola faceva pressioni sull'ARPA per cercare di insabbiare la scoperta di una delle sostanze tossiche e cancerogene più pericolose che era stata individuata nella zona dell'Ilva, il benzopirene. Ricordiamo a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici che il benzopirene è stata nella storia dell'umanità la prima sostanza messa nella lista delle sostanze cancerogene per l'uomo. Quindi quando l'ARPA ha rinvenuto il benzopirene non ha potuto fare finta che ciò non fosse avvenuto, e Nichi Vendola si è trovato costretto a fare pressioni ai dirigenti ARPA per far sparire o per ammorbidire le relazioni proprio sulla presenza di questo inquinante molto pericoloso, che quando viene trovato costringe tutti gli enti preposti ad interventi che presuppongono la chiusura degli impianti che producono, che sprigionano questo benzopirene. Ma noi sappiamo bene che Nichi Vendola pensava e difendeva Riva a spada tratta, e quindi insomma a scapito della popolazione di Taranto ha cercato di insabbiare appunto le prove di questo inquinamento, e per questo è sotto inchiesta e per questo è stato rinviato a giudizio lo scorso 6 marzo. Beh, diciamo subito che la futuro cartello elettorale che si presenterà alle europee, questo partito col nome straniero e tra le cui fila vede anche gli esponenti di SEL, comincia proprio col piede sbagliato, e insomma immaginiamo che se questa è la prospettiva politica di questa nuova soggettività per le europee, è evidente che insomma dobbiamo tenercene alla larga assolutamente da questi signori, che sono implicati praticamente in tutte le zozzerie che questo paese vengono denunciate, scoperte da comitati e popolazioni. E quindi questo è insomma quello che è avvenuto lo scorso 6 marzo.
torniamo in voce sugli 87.9, questo è sempre Impatto, e andiamo avanti con l'ultima notizia che riguarda questa volta il Giappone. Infatti è di poche ore la notizia che un corteo di ben 30.000 persone, insomma non poche, ha occupato le strade di Tokyo a 3 anni dal disastro di Fukushima, quando il reattore nucleare insomma è praticamente collassato. E è un buon segno, perché innanzitutto perché i giapponesi raramente scendono in piazza, e appunto nel 2011, nel marzo del 2011, dopo il disastro di Fukushima, c'erano state grandi manifestazioni di protesta, ma si erano sopite nei mesi successivi. E successivamente, pochi mesi fa, c'erano state le elezioni del primo ministro, che avevano visto la riconferma di Shinzo Abe, che è un palesemente pro-nucleare, quindi insomma il primo ministro antinucleare aveva perso, quindi sembrava che insomma il Giappone se ne fregasse abbastanza di quello che era stato il più grande disastro ambientale, umano in generale, un disastro totale della storia, che aveva visto la morte di varie persone e la contaminazione. Tra l'altro i dati sulle contaminazioni sono anche spesso coperti, poco diffusi, insomma c'è un po' di omertà riguardo questa cosa. E quindi 30.000 persone hanno preso le piazze, e tra l'altro fra di loro ci sono quelli che vengono definiti nuclear refugees, ovvero i rifugiati da disastro nucleare, che vivono attualmente nei campi e che si aggirano intorno alle 56.000 persone. E protestano perché il problema principale sono le non solo il fatto che la centrale di Fukushima è ancora in fase di messa in sicurezza, e sarà un lavoro molto lungo, molto rischioso e anche molto poco sicuro, insomma le tecnologie che sono utilizzate non sono mai state testate prima, quindi insomma si sta un po' tutti con il fiato sospeso. Ma non è solo la questione di Fukushima, infatti il primo ministro appunto ha dichiarato che vuole avviare un programma di riattivazione dei 50 reattori circa che erano stati spenti dopo il 2011, quindi insomma sembrava che il Giappone non volesse fare nessuna autocritica per quanto riguarda la propria produzione energetica.
Sì, la teoria di chi sta al comando in Giappone è quella che le centrali nucleari sono sicure, e praticamente si inventano una marea di scuse per l'incidente di Fukushima e il grandissimo tsunami, che poi quello che è arrivato alla centrale era un muro d'acqua alto 20 centimetri, 30 centimetri, cioè come una bacinella che si è rovesciata, praticamente quello ha fatto saltare una centrale e ha provocato l'incidente, dicono il secondo più grave della storia, non è manco detto che sia così, e scarica nell'oceano una grande quantità di inquinanti radioattivi. E riguardo alla decontaminazione, la bonifica, la TEPCO, la società che gestisce le centrali nucleari, ha utilizzato in questi 3 anni per attutire al massimo i danni dell'inquinamento 32.000 lavoratori e liquidatori, che sono quegli sfortunati che devono in turni di pochi minuti entrare nella centrale e fare dei lavori e riuscire subito dopo.
Certo che la denominazione liquidatori per un'operazione di bonifica una centrale nucleare presagia già un brutto presagio per chi fa questa operazione, perché insomma c'è il rischio di venir liquidati in pochi secondi.
Esatto.
Visto l'ambiente dove ci si trova,
più che liquidatori, liquidati dovrebbe essere il termine. Sì, sì, si prendono una bella quantità di radiazioni, come è ovvio che sia, e più di 100 millisievert per anno come media. E questo vuol dire che in pochi secondi si prendono una quantità di radiazioni che è inimmaginabile, e alcune centinaia di loro, questi si ammaleranno molto probabilmente negli anni a venire di tumore. Questo è solamente diciamo il dato più immediato di questo disastro, poi tutto il resto è una
previsione molto fosca. Diciamo che è in corso l'operazione di messa in sicurezza, in particolare del quarto reattore, quello che ha subito più danni. Come raccontavamo tempo fa, questo reattore ha le barre di plutonio accartocciate, e insomma l'esempio che era più, che più gli si avvicinava, era estrarre, come estrarre delle sigarette dentro un pacchetto di sigarette tutto accartocciato. Questa operazione di messa in sicurezza, di cui si sa veramente poco. Quello che è sicuro è che infiltrazioni di percolati radioattivi stanno penetrando nelle falde acquifere sotto la centrale, sversamenti di acqua contaminata vengono fatti regolarmente dentro l'Oceano Pacifico, e che la situazione sanitaria è molto più grave di quello che viene raccontato dalle istituzioni giapponesi. Infatti molto spesso attraverso media stranieri si riescono ad avere delle notizie più serie, più congrue, più veritiere, per esempio dai paesi limitrofi che purtroppo percepiscono queste radiazioni che vengono allegramente distribuite un po' in tutto il circondario, e quindi insomma segnalazioni dagli Stati Uniti, dall'America Latina, ma anche da i paesi dall'altro lato, quindi Cina e le isole insomma di tutto il comprensorio del sud-est asiatico.
E tra l'altro volevo aggiungere che la messa in sicurezza di Fukushima pare durerà oltre il decennio e richiede ingenti investimenti sia da parte dello Stato, dato che la TEPCO non potrebbe mai sopperire insomma a queste spese, e probabilmente la riaccensione dei reattori nucleari giapponesi è anche dovuto al fatto che il governo giapponese vive una sorta di ricatto da parte di tutta una serie di gruppi finanziari, banche per prime, che a cui diciamo chiede parte di questi investimenti, prestiti per quindi mettere in sicurezza Fukushima, che vengono dati soltanto appunto come avevamo accennato già mesi fa, con la promessa insomma che il nucleare, il progetto nucleare vada avanti in Giappone e che gli stessi reattori insomma di Fukushima un giorno saranno riattivi. E un altro accenno a proposito dei lavoratori di cui parlavamo prima, dei liquidatori, un'altra notizia che era uscita mesi fa e di cui avevamo parlato da questa radio, era trapelata insomma da alcuni giornali giapponesi, il fatto che si fosse scoperto che la Yakuza stessa, la mafia giapponese, era dietro a la ricerca appunto di lavoratori, al reclutamento di questi lavoratori tra i barboni del Giappone, quindi un po' un lavoro che ormai si sa che così pericoloso, per cui il governo se ne lava le mani addirittura affidando questo lavoro alla mafia, e si usano quelli che vengono un po' considerati i rifiuti della società, proprio perché si sa che sono persone che finiranno male e a breve.
E le 18:30 terminiamo così la puntata di Impatto. Vorrei ricordare chi è in ascolto che in radio abbiamo una stupenda compilation punk hardcore, si chiama Non un sasso indietro, è benefit per i processi in Ottav, consiste di un vinile, un doppio CD e un booklet di 16 pagine, quindi chi volesse finanziare il progetto, acquistare il CD e il vinile, può telefonare in radio o passare direttamente, il costo è di soli 10 euro e inoltre verrà presentato sabato 22 marzo al Forte Prenestino e sarà seguito da un concerto. La scaletta sono Inade, Kate Mosh, Obophobic, Placcaggio Hardcore. Lasciamo quindi i microfoni al tappabuco e noi ci risentiamo lunedì prossimo sempre alle 17:30. One for you and one for me. Drown out the pain from polluted acid.